Con il Gran Premio di Abu Dhabi, dal dubbio fascino per via del tracciato disegnato da Tilke, insomma, che non viene ritenuto fra i migliori usciti dai suoi, diciamo, studi e dalle sue progettazioni stradali, si conclude questo mondiale che è stato segnato, come tutte le altre realtà sportive e non, dal Covid-19. Tra l'altro, questo mondiale, questa ultima tappa del mondiale, dà tanti spunti di riflessione, perché per quanto la gara non sia stata particolarmente avvincente, però intanto abbiamo visto Verstappen vincere, era ora, perché insomma tante volte ci è andato vicino quest'anno, e abbiamo visto anche il saluto purtroppo molto mogio per via delle prestazioni di Sebastian Vettel alla Ferrari, con quel toccante, insomma, almeno io l'ho trovato così, audio in cui salutava tutto il team alla fine della gara, la frustrazione dello stesso Leclerc per non essere riuscito a onorare l'ultima gara in maniera decente, ma questo è stato il leitmotiv di tutta l'annata Ferrari, ma anche per l'arrivo di Sainz che saluta la McLaren, insomma, tanti spunti interessanti proprio da chiusura di un mondiale. Naturalmente noi ne parliamo con il nostro Luca Dal Monte. Ciao Luca.
Ciao Mariano, come stai? Bene.
Tutto bene, e abbiamo quindi la chiusura di questo mondiale, no?
Direi di sì, direi un mondiale che più strano non si poteva per tutta una serie di motivi. Magari le considerazioni sul mondiale le faremo tra qualche giorno. Lasciami dire che bisogna fare i complimenti alla Formula 1 e alla FIA per essere riusciti comunque e nonostante tutto a mettere in piedi un mondiale di 17 gare in un anno folle, ricorrendo a stratagemmi meravigliosi come andando a ripescare Imola, andando a far debuttare Portimão
Il
e
Mugello.
Mugello. Per cui, dire, al di là di tutto, insomma, è stato un campionato interessante da questo punto di vista, non dal punto di vista del vincitore finale, ma questa gara, l'ultima gara da Abu Dhabi, ci ha permesso di vedere che ci sono tanti giovani piloti che nel momento in cui Hamilton passa ad altra attività, probabilmente renderanno incandescente la Formula 1 nei prossimi anni. Il primo l'hai nominato tu, è Verstappen.
Luca, scusa, ti interrompo un attimo.
Sì,
Mi ero
certo.
dimenticato una cosa importante che hai citato tu. Allora, ti faccio la domanda brutale, ma secondo te era necessario che Lewis Hamilton corresse? Perché abbiamo capito subito che comunque era, diciamo, convalescente sostanzialmente. Non è il Lewis che noi abbiamo sempre visto, ecco. Ti chiudo la
Guarda,
parentesi.
no, hai perfettamente ragione perché è un punto che secondo me va toccato. Cioè, secondo me c'è una grande fragilità di fondo in questo uomo, ragazzo dell'85, che ha 35 anni. C'è una grossa fragilità di fondo in Lewis Hamilton. Hamilton in questa gara avrebbe dovuto guardarsela da casa sua in Inghilterra. In realtà poi è tornato a fare che cosa? Allora, se uno legge i risultati della gara, è arrivato per sostanzialmente assicurarsi che Bottas prendesse il risultato che gli serviva, quindi il secondo posto alle spalle di Verstappen per arrivare secondo nel mondiale, ma poi in realtà sappiamo che così non è, nel senso che la realtà delle cose è uno, che Hamilton per sua stessa missione non era al 100% delle sue forze. E non entro neanche nel merito di se era tutto passato, immagino di sì, perché visto che gli hanno fatto i tamponi, però da quello che ricordo anche in Italia, no? Dopo che sei stato positivo, poi c'è un tot periodo di giorni che deve passare. Però la Formula 1, voglio dire, quest'anno ha sempre fatto le cose molto bene, quindi siamo sicuri che l'hanno fatto anche stavolta. Secondo me il discorso vero è tornato perché la gara precedente ha dimostrato che chiunque, messo tra virgolette, salga su quella vettura può vincere una gara, no? Parlo di George Russell. E questo chiaramente avrebbe, se Russell avesse corso da Abu Dhabi e avesse fatto una gara come 7 giorni prima, magari avesse vinto, probabilmente avrebbe ridimensionato in parte la figura di Hamilton, per quel che riguarda quello che ha fatto in gara negli ultimi anni, quindi i 6 mondiali negli ultimi 7 anni, e poi probabilmente l'avrebbe messo anche in difficoltà da un punto di vista contrattuale, perché voglio dire, una cosa è fare la voce grossa quando sei Hamilton e hai vinto qualsiasi duello personale col tuo compagno di squadra, Valtteri Bottas, e un'altra è presentarsi al famoso tavolo del rinnovo con Toto Wolff e il resto, e Mercedes e tutto il resto del team, con un ragazzo di quanti anni ha Russell? 21, 22,
21, credo.
21, sì, che ha vinto la gara salendo sulla tua vettura. Per cui, dire, purtroppo, secondo me, fa parte di quel risvolto della sua personalità in chiaroscuro, della quale, secondo me, Hamilton, che è un grandissimo campione, da un punto di vista umano, come tante altre persone che l'hanno preceduto, ci mancherebbe anche in questo sport e in altri sport, forse gli manca quel quid per essere, ripeto, umano. E non è che tu debba essere superumano per essere il più grande di tutti i tempi, no? L'umanità di certi piloti, voglio dire, è leggendaria. Secondo me lui gli manca qualcosa. Poteva starsi tranquillamente a casa, poteva lasciare Russell, che probabilmente avrebbe fatto meglio di Bottas, non lo so.
Va bene, quindi torniamo a Max, come dicevi tu, no?
La cosa importante di Verstappen domenica è che con la vittoria ad Abu Dhabi ha raggiunto quota 10 Gran Premi mondiali vinti e ha raggiunto nella graduatoria di piloti vincenti tre mostri sacri come James Hunt, come Ronnie Peterson e come Jody Scheckter. E devo dire che per una volta tanto, quando vedo questi piloti della nuova generazione arrivare a un traguardo che li accosta a piloti che sono stati grandi nel passato, per una volta tanto non ho detto, beh, non ci sta, ci sta e come? Nel senso che questo Verstappen è un pilota per certi versi di altri tempi, lottava come potevano lottare un Peterson o un Hunt o uno Scheckter dei primi tempi, arriverà senz'altro molto in là, perché chiaramente se ha l'età che ha adesso, 23 anni, ha già raggiunto questi mostri sacri, figuriamoci cosa vincerà nel proseguo della carriera. Però ti dico, per essere onesto, l'altro giorno, quando i commentatori hanno portato alla luce questo fatto, mi sono detto, ma per una volta tanto non è un paragone, non è un paragone dissacrante.
E poi c'è ovviamente il capitolo del triste epilogo, tra virgolette, ovviamente, della vicenda sportiva di Vettel in Ferrari, no? Ti ha colpito sentirlo cantare azzurro per quanto ci abbia provato? È stato per me un momento molto bello, ma...
Sì, beh, lui questa è la persona che è, cioè un ragazzo veramente molto generoso che a Maranello hanno amato dal primo giorno, da quando Marco Mattiacci lo portò al posto di Alonso, che aveva un grandissimo rapporto con i tifosi, ma che all'interno della squadra aveva un rapporto un po' corrente alternata.
Sì.
Sebastian, al di là dell'essere un grande pilota, cosa che purtroppo negli ultimi 2 anni ha dimostrato un po' singhiozzo, per tutta una serie di motivi, ovviamente non la rapida crescita di Charles, quest'anno una stagione è andata male, finita, se vogliamo, peggio, da un punto di vista anche umano, è un grandissimo personaggio. La cosa che, al di là della canzone di Azzurro, che mi ha fatto sorridere, perché insomma non ha imparato due strofe, l'ha imparata. La girata in maniera personale per quasi tutto il testo, quindi è stata anche una cosa
Ci ha
non
lavorato
in... ci
sopra,
ha
no?
lavorato sopra, esattamente, ci ha lavorato sopra. E la cosa bella che mi è piaciuta è quando è uscito per andare a schierarsi e tutto il box si è messo allineato ai due lati della monoposto mentre
Ascolta
usciva.
Luca, è stato anche onesto sino in fondo perché lui ha detto sono venuto in Ferrari con un obiettivo ben preciso e non ci sono riuscito, che era quello di riportare il mondiale a casa. No, insomma, io la ritengo anche una grande onestà, nel senso che si è addossato, tra virgolette, la sua parte, chiamiamola così, di responsabilità.
Sì, sono d'accordo, che secondo me è anche una delle grandi differenze con Hamilton. Cioè, mentre Hamilton è sempre colpa di qualcun altro, di qualche cosa d'altro, le gomme che non vanno, le sospensioni di qua e tutto il resto, Vettel è uno di quei grandi campioni che invece si è sempre preso le proprie responsabilità. Va anche detto che adesso noi chiaramente guardiamo il Vettel di quest'ultima stagione, che probabilmente non fa neanche testo, se pensiamo che Sebastian ha iniziato la stagione sapendo di non essere più un pilota Ferrari l'anno dopo. Però se tu torni indietro di 2 stagioni, lui Sebastian per altre 2 stagioni precedentemente era stato in lotta al mondiale, diciamo fino alla pausa estiva, fino dopo poco dopo la pausa estiva, e poi si era un po' persa la monoposto, per essere sinceri, perché voglio dire, così come Alonso, è vero che Alonso è arrivato e non ha vinto, e Sebastian è arrivato e non ha vinto, è anche vero che soprattutto Sebastian è arrivato in questo periodo in cui con la Power Unit ibrida, a parte Mercedes, non ce n'è per nessun altro. Però entrambi, voglio dire, le loro chance le hanno avuto. Alonso ha perso 2 volte il mondiale all'ultima gara con la Ferrari, quindi è vero che è una mission not accomplished, ed è vero che le ultime 2 stagioni sono state relativamente negative. Anche per il pilota, al di là del discorso pilota-team, però entrambi ci hanno provato. Il discorso vero è che in questo momento la superiorità di un team del motore, o meglio della power unit che hanno, è indubbiamente comunque anche del pilota che in queste condizioni fa la differenza, che Hamilton, ha fatto sì che Sebastian non riuscisse a vincere il mondiale così come non l'aveva vinto Alonso.
Per concludere, Luca, tu non vorresti, ma io lo faccio lo stesso, mi permetto. Intanto vedo che il libro che avete scritto insieme a Zappelloni relativo alla storia della Formula 1 è sempre lì, insomma, primo, secondo posto, eccetera. Ma c'è anche una sorpresa, mi pare, per tutti gli amici che hanno preso anche la prima edizione. Se vuoi spiegare meglio questa cosa che mi raccontavi prima.
Ah sì, ti ringrazio. Sì, il grande libro della Formula 1 che con Umberto è stato pubblicato da Baldini e Castoldi fine agosto, siamo appena usciti con la seconda edizione, tra l'altro, però per chiunque abbia acquistato anche la prima edizione, andando sul sito da Baldini e Castoldi, può scaricare gratuitamente il resto della stagione 2020. Cioè noi avevamo iniziato, il libro è stato pubblicato con quando il mondiale era appena iniziato, però visto il successo che fortunatamente ha avuto il libro sin dal primo giorno, tu parlavi della classifica, penso tu ti riferisci ad Amazon, di fatto siamo in testa su Amazon dal 27-28 agosto, da quando è uscito, con Baldini e Castoldi si è pensato di scrivere la continuazione della stagione 2020, che abbiamo consegnato lunedì mattina, che chiaramente abbiamo vissuto, Umberto e io l'abbiamo quasi scritto in diretta l'ultimo Gran Premio, perché c'erano documenti che andavano avanti e indietro con le email per tutto il fine settimana, in maniera tale che lunedì mattina siamo stati pronti a mandarlo. Diciamo, il capitolo del 2020 può essere scaricato andando sul sito della Baldini Castoldi, o invece per chi acquista la seconda edizione, fotografando il codice QR, giusto?
Sì.
Perfetto. Grazie, no, grazie dell'accenno.
Ok, noi adesso ci salutiamo, ma vi aggiorniamo già, come diceva Luca, l'idea che abbiamo è proprio quella di fare poi un altro podcast relativo proprio un po' al bilancio globale di questo 2020 per la Formula 1.
Ma io direi proprio di sì, perché sai, ci sono stati tanti di quei punti, come sai, quest'anno, no? Vogliamo parlare dei tanti punti interrogativi di Albon? Vogliamo parlare della crescita esponenziale di Norris? Vogliamo parlare di Sainz, che ha fatto una grande seconda parte di stagione? Ricciardo, che è tornato in evidenza? Le Renault un po' appannate nelle ultime 2 o 3 gare, ma che sono tornate ad essere protagoniste? L'Alfa Tauri? Ci sono tanti di quegli argomenti che, se tu sei d'accordo, nei prossimi giorni dovremmo passare in rassegna. Perché, ripeto, è stato un campionato stranissimo, tanto di cappello alla Federazione e alla Formula 1 per essere riusciti ad organizzarlo in condizioni come queste, ma è stato un campionato molto interessante, che se tu escludi la vittoria del titolo piloti e costruttori, che purtroppo, bene o male, è stata annunciata già dall'inizio, il resto è stato un campionato molto interessante. Anche Giovinazzi, voglio dire, su un'auto che purtroppo è quella che è, ha fatto delle ottime cose. Raikkonen a Portimão ha fatto una prima parte di gara da non crederci. Quindi, ci sono tante cose che secondo me, se tu sei d'accordo, dovremmo farci una chiacchierata. Stroll, che non va neanche a dargliene, come si dice a Cremona.
Questa è chiarissima. E
Bene.
anche la McLaren che è ritornata ad essere terza nel mondiale, nel podio dei costruttori, insomma, ecco. Insomma,
Assolutamente
tante
sì,
cose che possiamo snocciolare,
con due ragazzi formidabili, uno dei quali andrà in Ferrari. Finisco Perez, che al momento non ha ancora un sedile per l'anno prossimo, ma che dopo 190 Gran Premi, se non sbaglio, ha vinto la sua prima gara. Quindi alla faccia del campionato sotto il segno di Hamilton.